Capitolo decimo. Il pittore Mikhailov, come sempre del resto, era al lavoro quando gli portarono i biglietti da visita di Vronsky e di Golenischev. La mattina aveva lavorato nello studio al quadro grande. Venuto a casa, si era arrabbiato con la moglie perché non aveva saputo destreggiarsi con la padrona di casa che pretendeva denaro. «Te l'ho detto 20 volte, non metterti a dare spiegazioni. Anche così sei sciocca, ma se cominci a spiegarti in italiano, allora diventi 3 volte sciocca», le disse dopo una lunga discussione. «Allora tu non trascurare, la colpa non è mia. Se avessi denaro...» «Lasciami in pace, per l'amor di Dio!» gridò Mikhailov con le lacrime nella voce, e tappatesi le orecchie andò nella sua stanza di lavoro, di là da un tramezzo, chiudendo la porta dietro di sé. «Insensata!» borbottava sedendo al tavolo, e distesovi un cartone cominciò subito a lavorare con particolare ardore a un disegno incominciato. Non lavorava mai con tanto ardore e successo come quando la vita gli andava male, e soprattutto quando litigava con la moglie. «Ah, se potesse sprofondare in qualche parte!» pensava, e continuava a lavorare. Stava facendo il disegno per una figura d'uomo in stato d'ira. Il disegno era già fatto, ma egli non era contento. «No, quell'altro era migliore. Dov'è?» Andò dalla moglie e, accigliato, senza guardarla, domandò alla bambina più grande dov'era quel cartone che aveva dato loro. Il cartone col disegno abbandonato si trovò, ma era sporco e macchiato di stearina. Egli prese tuttavia il disegno, lo stese dinanzi a sé sul tavolo e, allontanandolo e socchiudendo gli occhi, cominciò a guardarlo. Improvvisamente sorrise e agitò con gioia le mani. «Sì, così!» pronunciò. E subito, afferrata una matita, cominciò a disegnare alla svelta. La macchia di stearina aveva dato un atteggiamento nuovo alla figura. Disegnava questo nuovo atteggiamento e a un tratto gli venne in mente il viso energico, dal mento prominente, del venditore di sigari. E quello stesso viso, quello stesso mento, egli dette alla sua figura. Rise di gioia. La figura, a un tratto, da morta che era, inventata, divenne viva e tale che non si poteva mutarla. Questa figura viveva ed era definita con chiarezza e precisione. Si poteva correggere il disegno secondo le esigenze della figura, si poteva e si doveva perfino divaricare le gambe in altro modo, si poteva cambiare del tutto la posizione della mano sinistra, buttare all'indietro i capelli. Eppure, facendo queste correzioni, egli non alterava la figura, ma toglieva solo quello che la velava. Era come se togliesse via quei veli che non la rendevano perfettamente visibile. Ogni nuovo tratto tendeva solo a maggiormente esprimere tutta la figura nella sua forza, così come gli era emersa d'un tratto per effetto della macchia prodotta dalla stearina. Stava finendo con cautela la figura quando gli portarono i biglietti. «Subito, subito!» e andò dalla moglie. «Su via, Sasha, non ti arrabbiare», disse sorridendo timido e affettuoso. «Tu non ne hai colpa. La colpa è mia. Accomoderò tutto». E rapacificatosi con la moglie, si mise il cappotto olivastro dal collo di velluto e il cappello e andò nello studio. Aveva già dimenticato la figura che gli era riuscita. Ora lo rallegrava e lo agitava la visita del suo studio da parte di quei personaggi russi importanti arrivati in vettura. Del proprio quadro, quello che stava attualmente sul cavalletto, nel profondo dell'animo suo, aveva una sola idea, che un quadro simile nessuno mai l'avesse dipinto. Egli non pensava che fosse migliore di tutti quelli di Raffaello, ma sapeva che quanto aveva voluto esprimervi, nessuno mai l'aveva espresso. Questo lo sapeva fermamente e lo sapeva da gran tempo, da quando aveva cominciato a dipingerlo. Ma i giudizi degli altri, quali che fossero, avevano tuttavia per lui un'importanza enorme e lo agitavano fino in fondo all'anima. Ogni osservazione, anche la più inconsistente, che mostrasse che i giudici vedevano una sia pur piccola parte di quello che vedeva lui in quel quadro, lo impressionava profondamente. Ai suoi giudici attribuiva sempre una profondità di comprensione maggiore di quella che lui stesso non avesse, e da loro aspettava sempre qualcosa che lui stesso non aveva scorto nel quadro. E spesso, nei giudizi degli osservatori, gli sembrava di trovarlo questo qualcosa. Egli si avvicinava con passo svelto alla porta dello studio, e malgrado l'agitazione, la figura di Anna, tenuemente illuminata, che, dritta nell'ombra del portone, ascoltava Golenischev, che le parlava calorosamente di qualcosa, e che nel medesimo tempo mostrava di voler esaminare l'artista che si avvicinava, lo stupì. Ma non notò neppure che nell'avvicinarsi a loro, egli aveva afferrato e assorbito questa impressione così come aveva fatto col mento del venditore di sigari, per nasconderla chissà dove, e trarla fuori di là quando ce ne sarebbe stato bisogno. I visitatori, delusi già dalle precedenti descrizioni di Golenischev del pittore, furono ancor più delusi dal suo aspetto esteriore. Di media statura, tarchiato, con un'andatura inquieta, Mikhailov col cappello marrone, il cappotto olivastro e i pantaloni stretti, quando già da tempo si portavano larghi, con quel suo viso piatto, ordinario, e con quell'espressione di timidezza mista al desiderio di mantenere la propria dignità, produsse proprio un'impressione sgradevole. «Vi prego di voler passare», egli disse cercando di prendere un'aria indifferente, e entrato nell'ingresso, tirò fuori di tasca la chiave e aprì la porta.